Negli ultimi anni dell'Ottocento e nei primissimi del Novecento, a Trieste e in buona parte dell'Istria, per Gorizia le cose sono parzialmente diverse, il dibattito politico e quello che si registra, per intendersi, sui giornali e nell'ambito dei consigli comunali, le cui sedute hanno un largo eco sulla stampa, col dibattito politico è sempre più incentrato attorno ai temi relativi ai diritti delle nazionalità, e le questioni ecclesiastiche, anche molto strettamente legate allo specifico religioso, vengono a trovarsi al centro della mischia. Dicevo, legate allo specifico religioso, la liturgia, la rivendicazione da parte di un numero crescente di chiese dell'Istria soprattutto, del diritto di usare il famoso messale glagolitico. Anche quando in realtà, e in qualche caso è così, l'uso non era storicamente attestato. Che cosa sta succedendo? Nell'ambito della Chiesa croata, meno tra gli sloveni, il punto della messa paleoslava, il diritto di celebrare la messa in una lingua antica, ma che viene presentata come l'originaria lingua nazionale, che per lo più non viene capita, ma non importa, il punto è che è diventata una bandiera. Non solo, proprio negli ultimi anni del secolo, a Roma viene esplicitamente presentata anche da parte di alcuni vescovi, Stossmayr in testa, la richiesta di definire, sarebbe un punto nuovo nell'ambito del diritto canonico, il diritto di celebrare i riti nella loro versione paleoslava, come non il diritto di questa o quella singola chiesa, bensì come generalmente, su un piano generale, un diritto delle nazioni. Ecco, si chiede a Roma che sino a quel momento il punto della valorizzazione della nazionalità, delle culture, delle specificità, a Roma questo è stato sempre considerato un elemento di opportunità, una pedina da giocare dal punto di vista dei rapporti diplomatici, dei rapporti politici. E ora le si chiede di fare un passo ulteriore sul piano del diritto, e qui dico subito, nel 98 la curia di Leone XIII, su questo come anche su altri punti, fa un passo indietro. Decide che andrà ribadito il punto del diritto storico, ecco, diritti storici contro diritti di quell'entità estremamente fascinosa all'epoca, ma anche così terribilmente controllabile, che è la nazione nella sua versione, nella versione in cui quel momento si presenta un pu, o meglio, nella versione che in quel momento prevale nel discorso politico. Ecco, e qui il passo indietro. Diritti storici che di volta in volta Roma dovrà validare. Da un certo punto di vista il 98, per quanto riguarda la posizione di Roma, ma anche la situazione del quadrante ecclesiastico, Venezia Giulia compresa, nonostante per alcuni anni ancora, diciamo sino al 1902, la temperatura sia estremamente alta, ma non dobbiamo confondere il racconto della stampa con quella che è la situazione reale, che va misurata con altri strumenti, con altri ancora documenti. A Trieste l'entrata in scena di un vescovo di lingua tedesca, formazione romana, vescovo Nagel, ha il significato di un, possiamo chiamarlo pure, commissariamento. Coincide con l'entrata in scena di Pio X, che il passo indietro lo farà ancora più lungo, stringerà nuovamente rapporti con Vienna, chiuderà parecchie porte per quanto riguarda l'approccio alla Russia, ad esempio, e metterà in primo piano il tema del disciplinamento, del controllo dei movimenti a cui partecipano o di cui sono promotori cattolici, chierici e laici. Tutto sommato, nella Venezia Giulia, nel litorale austriaco e in Istria, la stessa funzione esercitata, stesso ruolo esercitato da Nagel, è esercitato dal vescovo di Parenzo Flapp. Ecco, gli ali più vivaci da una parte e dall'altra. Vengono scoraggiate, redarguite. Il caso Ritzmanie, ovvero vecchie ruggini tra una chiesa filiale nei pressi di Trieste e la parrocchia da cui dipende, si sono trasformate in una sorta di piccolo scisma. Ecco, anche questo viene, ecco, questa situazione viene tutto sommato ricondotta in termini accettabili, insomma, disciplinata. L'operazione pacificazione ha dei prezzi anche pesanti, se vogliamo. Dimissioni nel 96 del vescovo Glavina di Trieste, che di lì a poco morirà. Un vescovo che aveva fatto di tutto, tra le altre cose, nonostante fosse diventato uno dei bersagli preferiti della stampa, oggetto di una vera e propria campagna di denigrazione di cui troviamo ampie tracce anche all'interno degli archivi dell'Annunziatura. nell'archivio segreto vaticano, ecco, il vescovo Glavina se ne deve andare, Roma stessa gli chiede di ritirarsi, nonostante, va detto, vista da vicino il suo ruolo all'interno, nei confronti degli ambienti più caldi del clero sloveno e croato della sua diocesi, fosse stato un ruolo di contenimento, tutto sommato. Altre dimissioni a Gorizia, se ne va, ma per questioni decisamente diverse. Il vescovo Zorn, anche egli, ed è una vicenda tragica, morirà di lì a poco. Dicevo che il caso di Gorizia è parzialmente diverso, nonostante la stampa italiana goriziana appaia per temi molto vicina a quella slovena e istriana. Il vescovo Zorn patirà soprattutto e vivrà come una sconfitta il fatto di non essere riuscito a mediare negli scontri sempre più duri che stanno lacerando il clero sloveno della sua diocesi, diviso tra quelli che vogliono continuare la strada comune in nome di comuni interessi di carattere nazionale con i liberali e gli altri che vogliono attestarsi su una linea di movimento cattolico, la linea della Lucite o del cattolicesimo integrale come motore di movimenti e di partiti politici. Ecco, dobbiamo ricordare che in quest'area la partecipazione in campo politico del clero, ricordiamolo ancora una volta, non è in nessun modo impedita anche al più alto livello, in sede di Parlamento, oltre che di dieta, ciò che invece un qualche non expedit, che invece è ancora, non per molto ancora, ma è ancora presente in Italia. L'operato di Nagel e quello di Flapp, l'azione di contenimento e il rifiuto di Roma di dar corso alla richiesta di un riconoscimento dei diritti nazionali sull'uso di particolari libri liturgici, e tutto questo in realtà significa una cosa soprattutto, ovvero la decisione di Roma di riprendere il controllo della situazione, anche a patto di perdere qualcosa sul piano dell'efficacia e del consenso. Cavalcare i movimenti può essere interessante, produttivo, ma i movimenti ti possono anche disarcionare. E quel rischio non va corso. Diciamo che si tratta di una linea che viene seguita in numerosi settori, non solo su questo, anche in campo sociale e più generalmente tutti i campi in cui la Chiesa si muove, nello specifico religioso o più ampiamente o più in là nella società. È stata definita la linea della romanizzazione ed è una linea che avrà successo. Avrà successo per quanto riguarda questioni di quest'area, con l'avallo e il consenso di Vienna, cui ovviamente quella linea fa estremamente, estremamente comodo, ecco, le vecchie diffidenze che erano sorte nella prima fase del pontificato di Leone XIII, ora si soppiscono. Alla linea dell'equidistanza, sul piano delle rivendicazioni nazionali, Roma resterà fedele e possiamo dire stabilmente e definitivamente fedele nei decenni che seguono, a costo durante la Prima Guerra Mondiale di veder censurati discorsi del Papa. Beh, conosciamo tutti la vicenda della lettera del 17, quella che parla di inutile strage, una linea che lascia liberi gli episcopati di manifestare lealtà e patriottismo nei confronti dei rispettivi governi, ma senza impegnare la Santa Sede da una parte o dall'altra, con su discorsi di torti e ragioni, anche quando questi, anche quando astenersi, come nel caso dell'invasione del Belgio, può essere estremamente costoso sul piano del consenso tra la popolazione cattolica di quei paesi. Dar prova di lealtà nei confronti del proprio paese rientra perfettamente nei canoni della dottrina tradizionale della Chiesa. E qualcosa di diverso è però il tipo di adesione alle parole d'ordine del nazionalismo, dei nazionalismi, con tutta la carica di virulenza, gli stereotipi per quanto riguarda la rappresentazione del nemico e così via, che fanno parte e caratterizzano il bagaglio dei nazionalismi, rispetto ai quali il mondo cattolico, e questo lo possiamo leggere sulla stampa che quel mondo cattolico produce, ma anche nei documenti privati, nella documentazione d'archivio. Insomma, il mondo cattolico da una parte e dall'altra, a prescindere dalla lingua che quei cattolici laici e chierici parlano, ecco, il nazionalismo, i nazionalismi sono penetrati profondamente. Io ho dato una tesi negli anni passati sulla stampa cattolica friulana negli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale, ecco, la stampa cattolica friulana, soprattutto quella giovanile, quella della Democrazia Cristiana di ispirazione muriana, per intenderci, è una stampa nazionalista in modo veramente molto molto accentuato, con tutto il carico di ostilità nei confronti, ecco, un nazionalismo che si alimenta dell'aggressività e dell'ostilità nei confronti dell'altro piuttosto che della considerazione della propria identità. Ecco, si guarda all'altro per definire se stessi. E qui la cultura cattolica in gran parte c'è cascata di brutto, diciamolo pure. Da una parte e dall'altra, perché quello che vale in Friuli nella rappresentazione del crucco, per intendersi, è ostilità nel mondo germanico, è la letteratura risorgimentale, ma come dire, estremamente involgarita dalla fine del secolo agli inizi di quello successivo. E invece in campo slavo, ancora una volta la rappresentazione del tedesco, ma si arriva alla polemica, sì, è presente, ma sempre meno forte di quanto si possa immaginare. La polemica nei confronti dell'Italia, ancora per esempio in campo cattolico è molto vivo il discorso in chiave polemica dell'Italia che ha portato via Roma al Papa ed è un paese fondamentalmente massone ed anticristiano per intendersi. La civiltà cattolica in più organo dei gesuiti è espressione ufficiosa, diciamo, della segreteria di Stato che rivede ad ogni uscita quindicinale del periodico Le Bozze, la civiltà cattolica in più di un caso bacchetta ma queste manifestazioni di nazionalismo esagerato e in più di un caso viene censurata. Nelle parti che non sono censurate possiamo leggere di preti in giacchetta, critiche neanche tanto velate a cappellani militari eccessivamente entusiasti nella loro predicazione di tipo nazionalista. Ci sono anche dei vescovi in questo campo, ecco, dei vescovi sicuramente si parla di meno, però un vescovo come Monsignor Rossi, vescovo di Udine, ecco, appartiene sicuramente alla schiera del clero apertamente nazionalista. E qui chiuderei rimandando il seguito della vicenda per quanto riguarda Friuli e la Venezia Giulia, quell'episcopato e quel mondo cattolico, alla lezione in cui si parlerà di rapporti tra Chiesa e fascismo.